Due parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, questa è la nostra Radio Wombat e siamo ai microfoni della Stampa Rassegnata. Ciao, un caloroso saluto come sempre facciamo per chi ci conosce poco, diciamo che siamo una trasmissione che fa essenzialmente informazione, la fa prendendo spunto dalle notizie di cronaca locale che escono sui giornali che ancora la fanno, quindi abbiamo a disposizione La Nazione, il Corriere Fiorentino, La Repubblica, quando ci capita, quando ci va, anche un'occhiata al mondo dei social, perché a volte è interessante e importante da intrecciare insomma al mondo delle cronache, questo per stare un po' dentro a quelli che sono i media mainstream che costruiscono diciamo il discorso pubblico, diciamo così. E qui insomma trovate appunto degli spunti dagli spunti di cronaca, un po' di critica, un po' di polemica, a volte anche le voci di qualche protagonista dei conflitti che sono nella nostra area metropolitana fiorentina. Per chi invece ci conosce si aspetterà già che si entra con le mani nel sugo delle notizie e infatti lo andiamo a fare senza troppi cappelli e troppi preamboli in una settimana che è quella insomma dall'ultima trasmissione che è uscita il mercoledì scorso a questo mercoledì, piena di iniziative, eventi, situazioni, cose che sono accadute nel e del mondo del lavoro, quindi indubbiamente sono tanti gli articoli che nella settimana si sono susseguiti che riguardano appunto vertenze del lavoro, questioni legate al lavoro, al diritto al lavoro, ai licenziamenti, alle vertenze che sono in corso e sono aperte sui nostri territori, dalla GKN ovviamente che è un'importantissima vicenda, a quello che sta succedendo nel mondo del lavoro con l'ipotesi di estensione del Green Pass a tutto il mondo del lavoro, con quello che vediamo e poi lo guarderemo insomma negli articoli a scandicci sulle cucine giga e poi ovviamente anche a Prato per quello che invece concerne la situazione veramente drammatica ed esplosiva del macrolotto dove si sviluppano e continuano a svilupparsi le lotte del sindacato Siccobas soprattutto dentro l'indotto delle aziende dei pronto moda gestiti da imprenditoria cinese. Lo andiamo subito a guardare proprio perché sono successe delle cose veramente orribili che abbiamo già visto accadere di fronte alla TechSprint qualche mese fa, lo ricorderete per insomma i nostri ascoltatori e ascoltatrici credo lo ricorderanno, se qualcuno ha perso questi passaggi li può andare a ricercare ovviamente ovunque nella rete, se volete anche risentire quello che noi abbiamo detto sulla vicenda attraverso i podcast di questa stessa trasmissione utilizzando anche la ricerca con la parola chiave TechSprint e sicuramente troverete tanto materiale. Non lo dico per fare pubblicità a noi stessi, ma lo dico per andare a riguardare perché appunto quello che è successo qualche mese fa alla TechSprint risuccede in forma aggravata e moltiplicata di fronte a un altro pronto moda che si chiama Dreamland, che poi va bene, soprassediamo sui nomi perché veramente Dreamland, quindi terra da sogno, è roba proprio da battere la testa nel marciapiede, se non ce la sbattono i picchiatori e i guardioni di queste imprese che appunto sono intervenuti sia alla TechSprint, come dicevo, alcuni mesi fa e oggi praticamente lunedì 11 di ottobre peraltro nella data dello sciopero generale che ha visto anche il Siccobas partecipare alla importante, anche significativa, anche numericamente, manifestazione che si è svolta a Firenze. La sera, tornando appunto di ritorno dallo sciopero, i lavoratori erano comunque in picchetto di fronte a questa azienda, continuando a denunciare le condizioni di lavoro barbare e ottocentesche che vigono in questi pronto moda. Si parla di turni di lavoro di 12 ore al giorno per 7 giorni a settimana. Quando ovviamente si lavora in queste condizioni, credo vada da sé e ognuno di voi e ognuna di voi possa immaginare il fatto che non esiste malattia, non esistono infortuni, i ritmi di lavoro evidentemente sono imposti in modo folle e con la forza, quindi il rischio di incidenti sul posto di lavoro è evidentemente moltiplicato, quindi la situazione è davvero ottocentesca e barbara, non trovo altri aggettivi. Eppure tutto questo esiste, tutto questo è un sottobosco neanche troppo invisibile a questo punto, diciamolo in modo molto chiaro, perché ci sono state anche dei servizi giornalistici, di approfondimenti, focus, quindi queste vicende hanno avuto anche una ribalta mediatica non da poco, a dimostrare per certi aspetti che nonostante anche noi siamo coinvolti in questa attività, ma che l'informazione non è tutto, cioè nel cambiamento, nel rovesciamento dei rapporti di forza, nelle gerarchie della società, non basta solo conoscere o far conoscere ciò che succede, perché insomma ci sono tante altre problematiche e le gerarchie vengono imposte in tante forme e ovviamente anche con la forza. Questo è il caso più eclatante, perché la vediamo esplicitarsi nel modo più evidente e più plateale da parte appunto di questi imprenditori. I giornali, giusto, è importante fare appunto il nostro tra virgolette lavoro, guardare quello che hanno detto. Io lo prendo dal Corriere Fiorentino, perché la narrazione, diciamo così, oggi si usa questo termine di narrazione, o la cornice narrativa o anche ideologica se vogliamo, con cui a caldo, quindi martedì 12, vengono commentati i fatti accaduti di fronte alla Dreamland di Prato la sera del lunedì 11, sono all'interno di quella cornice già ben delineata da tempo degli scontri tra stranieri, tra etnie straniere, perché il titolo di questo articoletto, peraltro brevissimo e che dentro il giornale occupa uno spazio quasi insignificante, è "Botte e bastoni, nuovo scontro tra cinesi e operai pakistani". La foto di un occhiello fotografico dove si vedono delle gambe accalcate, non si capisce nulla, quindi in realtà insomma l'articolo, se poi lo vuoi leggere, qualcosina dice, e ora lo faremo, ma in realtà insomma credo che l'occhio debba cadere essenzialmente su questa etnicizzazione del problema, perché appunto si mette cinesi e operai pakistani, quindi i cinesi non si sa chi sono invece si sa che sono appunto i gestori e gli altri lavoratori di questo modello cinese, che mescola aspetti familiari, aspetti che noi diciamo tradizionalmente chiamiamo mafiosi, qualcun altro in modo molto semplice dice mafia cinese, ma per altri poi ricorda anche le squadre fasciste, perché questo era propriamente il compito delle camicie nere e delle squadre d'assalto che hanno dato vita al movimento fascista e che lo hanno imposto con la forza al movimento operaio. Ovviamente non stiamo stabilendo o insomma riportando l'orologio della storia indietro, perché qui non c'è una strategia organica, non c'è un partito nazionale, non ci sono quegli elementi che hanno fatto del fascismo il fascismo storico come fenomeno che poi si è imposto e abbiamo conosciuto, ma c'è senz'altro quell'elemento di violenza e brutalità anti-operaia sostenuta dalle istituzioni, perché come succedeva nel ventennio, la differenza poi l'ha fatta il governo di allora, che anziché arrestare o fermare in qualche modo, utilizzando qualunque forma, le squadracce e le camicie nere, ha invece lasciato in libertà e anzi ha finanziato e sostenuto e coperto lo squadrismo, quando invece andava continuamente a colpire e reprimere il movimento operaio. E ad oggi, a 100 anni appunto di fatto dalla nascita del movimento fascista, vediamo le stesse cose e lo stesso ruolo delle istituzioni, compresi anche, e questo è fatto ancora più grave e gravissimo, i sindacati confederali, la cui azione è assolutamente timida e sostanzialmente inesistente. Non vogliamo insinuare che il modello Prato sia stato prodotto anche con la complicità del sindacato, ma certamente il silenzio poi, come giustamente dicono i Siccovas, diventa complicità. E il silenzio purtroppo continua ad esserci, perché nonostante le promesse, nonostante alcune dichiarazioni che ogni volta funzionari di medio, basso, alto livello, anche dei sindacati confederali, vengono appunto esternate, quando vengono tra virgolette costretti a rilasciare qualche dichiarazione, non si va mai più in là di una denuncia della violenza antioperaia, ma sempre il distinguo e sempre la presa di distanza dalle forme di protesta del Siccovas. Questa è la vera questione, perché le forme di protesta del Siccovas sono quelle che, vuoi o non vuoi, piacciono o non piacciono, hanno fatto sì fino a qui che queste situazioni avessero una ribalta, che se ne potesse parlare in modo libero e sciolto, che è quello che posso fare anch'io, perché prima lo potevamo insinuare, lo potevamo sospettare, diciamo sono quei segreti di Pulcinella che tutti sanno, ma nessuno dice. Ma una cosa è questo e un'altra cosa è vedere e avere nomi e avere facce, avere volti, avere nomi delle aziende e quindi avere anche la possibilità di intervenire. Interventi che continuano a non esserci, quindi il nostro il nostro punto di vista è assolutamente solidale con quello che accade di fronte a quei cancelli e con quello che i Siccovas sono riusciti a mettere in campo nonostante tutto. Peraltro va detto anche così, se qualche ci fosse mai qualche burocrate sindacale in ascolto, cosa che vedo abbastanza improbabile, ma insomma, tanto per fare una battuta, se è vero che la lotta paga e è stato sicuramente un motto della nascita del sindacalismo in questo paese come in tutto il resto del mondo, bisogna riconoscere che i metodi del Siccovas, tanto criticati dal sindacalismo confederale, hanno anche prodotto dei risultati, perché proprio in questo lasso di tempo, cioè tra lunedì 11, quando si consuma questa devastante e terribile aggressione di fronte alla Dreamland, e oggi insomma che facciamo le nostre cronache, c'è stato anche il rientro al lavoro alla TechSprint di 3 lavoratori che il tribunale ha condannato come illegittimo il licenziamento. Quindi l'azienda TechSprint, che è quella di cui parlavo all'inizio, che aveva già messo in campo una squadraccia che aveva picchiato gli operai, è stata però costretta a reintegrare 3 lavoratori, e non alle condizioni di lavoro di prima, ma a nuove e migliori condizioni di lavoro, per le quali gli operai, insieme a tutto il Siccovas e a tutti gli altri operai e operaie che intorno a queste vertenze si stanno coagulando, hanno ottenuto anche questa importante vittoria su questa vertenza. Quindi insomma va riconosciuto che il problema esiste e che esiste anche delle soluzioni. Chiaramente, se ripeto, quello che tiene in piedi il modello e il sistema, questa zona economica speciale che è Prato, nella quale non valgono i normali diritti del lavoro, non arrivano i contratti di lavoro, neanche i contratti nazionali di lavoro, è essenzialmente il silenzio e la complicità istituzionale, perché lo sappiamo, i governi, le istituzioni, gli strumenti ce li hanno, sanno intervenire anche con la forza, e credo che la pandemia abbia dimostrato spiegato a chiunque che quando lo Stato diciamo vuole fare brutto, lo sa fare. Lo ha fatto brutto con i genitori che uscivano con i bambini durante il lockdown di marzo-aprile del 2020, fa brutto in tante situazioni costringendo le persone a comportarsi in un modo o in un altro, quindi lo sa fare il suo lavoro di coercizione sociale, politica, economica, lo sa fare, ma ci vuole la volontà politica di farlo, e invece la volontà politica resta spostata nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, e si tace continuamente su questo. C'è addirittura la calata di braghe del sindaco Biffoni, che ora invoca l'intervento del governo, come se i poteri di sindaco non fossero sufficienti, senza con questo fare un diciamo un assist e un endorsement più di quanto se lo meriti al sindaco Emiliano Fossi di Campi. Però certamente tra una ordinanza comunale come quella messa in campo appunto dal sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi a tutela della GKN, cioè la famosa piccola però nei suoi poteri però importante atto politico di aver prodotto una ordinanza comunale che impedisce ai tir, insomma ai camion sopra una determinata capacità di trasporto di circolare intorno alla GKN, questo per evitare che possano essere smontati i macchinari e portate le linee di produzione della GKN lontano, realizzando quindi quello che i lavoratori e le lavoratrici vogliono scongiurare, cioè la delocalizzazione dell'impianto produttivo. Quindi tra questo tipo di ordinanza comunale e il silenzio vergognoso del sindaco Biffoni nei confronti di quello che è il lavoro nei pronto moda, ce ne corre. Quindi i poteri, anche se piccoli, anche se limitati, i comuni stessi ce li avrebbero. Dai comuni poi si può chiedere alla regione, dalla regione si può chiedere al governo, e questo è legittimo, ma una posizione chiara, netta, a favore dei lavoratori, Biffoni non l'ha mai presa. Sì, sono state denunciate le violenze, sì, si è detto che a Prato è successo e succedono delle cose, ci sono dei fenomeni oscuri, però i nomi e i volti e le aziende né si chiudono, né si sanzionano, né si tutelano i lavoratori. Questa è la realtà, e che è stata dimostrata in maniera inequivocabile dalle vertenze di questi mesi proprio lì al Macrolotto tra Techsprint e Dreamland, ma quelle che c'erano prima avevano già cominciato a scoperchiare un, come si dice, un vaso di Pandora che in tanti e in tante immaginavamo, ma di cui non conoscevamo le facce e i nomi. E quando invece la lotta interviene in maniera costante e duratura, le cose cambiano, e i giornali però sembrano non accorgersi, o comunque svolgono una funzione in questo caso di copertura, come ho detto con questo titolo: scontri e botte e bastoni, nuovo scontro tra cinesi e operai pakistani. Andiamo avanti, perché ovviamente il Corriere stesso, questo era l'articoletto del 12, ci torna sopra oggi mercoledì 13, operai bastonati, che è già diverso da scontri tra operai bastonati, caccia a 10 cinesi, Biffoni, ora intervenga il governo. Come avevo anticipato, appunto, c'è la richiesta di Biffoni al governo. Prato, le violenze tra orientali e manodopera pakistana riaprono il caso dello sfruttamento nel distretto. Quindi ancora una volta, prima operai bastonati, poi le violenze tra, quindi la questione viene appunto sempre un po' confusa, dove le vittime vengono confuse con i carnefici, gli aggrediti si confondono con gli aggressori, ma l'articolo, perlomeno andandolo a leggere, è un po' più chiaro. Si mette in evidenza, non vado a leggerlo, lo dico a braccio perché è quello che è successo, il ruolo della polizia e delle forze dell'ordine. Una degli aspetti forse più clamorosi di tutta questa vicenda, cioè di questa aggressione, che ovviamente come un raid squadristico è durato alcuni minuti, è che era presente la polizia. Erano presenti, perché sostanzialmente sono sempre presenti intorno alle iniziative di questo sindacato e di questi lavoratori al Macrolotto. Ormai c'è una presenza costante e diffusa di forze dell'ordine, che siano polizia, che siano carabinieri, che siano passaggi dei vigili urbani, c'è sempre qualcuno a guardare. E come non potevano, non possono che dire e ribadire i lavoratori e le lavoratrici, erano lì eppure nessuno è intervenuto. Quindi è veramente, non so, è sconcertante per alcuni aspetti, per altri invece è la conferma di schemi che operano nella società e che in molti e molte crediamo di conoscere, perché abbiamo già visti in essere moltissime altre volte, e la polizia era lì e non è intervenuta. Quindi tutto questo è avvenuto di fronte a agenti di polizia. Da qui appunto il caccia a 10 cinesi, perché probabilmente ci sarà anche insomma un seguito legale, penale, perché l'aggressione appunto è stata molto grave, non solo come atto simbolico, ma anche perché è stato un vero e proprio pestaggio. Ci sono almeno due operai in condizioni gravi, e questo è direi quanto. Questi sono gli articoli che ho guardato. Come ho detto, ci sono appunto delle evidenti continuità e complicità tra tutte quelle del sindaco, che appunto nell'articolo ci sono riportate alcune delle dichiarazioni. Le vado a leggere per il vostro piacere e la vostra curiosità. Il fenomeno è talmente evidente da far chiedere al sindaco di Prato l'intervento del governo. Le operazioni condotte in questi mesi da procura, dalle forze dell'ordine, dall'ispettorato del lavoro, ha detto Matteo Biffoni condannando le violenze di lunedì, stanno portando risultati. Però senza un intervento più deciso da parte dello Stato, con il potenziamento degli organi periferici sul territorio, non si risolve. È anni che lo chiediamo. A Prato tutti stiamo facendo il massimo possibile, ora il governo deve intervenire concretamente. Proprio nella mattina di lunedì il ministro del lavoro Andrea Orlando aveva peraltro cancellato l'incontro che doveva tenersi con il sindaco pratese sul potenziamento delle forze in campo. Chissà come mai era stato annullato l'intervento, ma penso sia evidente a tutte e a tutti voi lo scaricabarile del sindaco che invoca il governo quando non ha fatto fino a qui niente, insomma ha sempre negato l'ascolto agli operai, fino anche a sgomberarli, anche lì in malo modo, facendolo fare ai propri vigili urbani, alle forze dell'ordine, dalla piazza del comune, quando si erano lì accampati per avere delle risposte, proprio perché si evitasse di arrivare a questo. Ma evidentemente al sindaco non è interessato e ora chiede l'intervento del governo, non si sa che cosa vorrebbe dal governo. I sindacati confederali, continua il giornale, hanno grandi difficoltà nel gestire la contrapposizione nel distretto delle confezioni, e questo complica le cose, perché la battaglia al fianco dei lavoratori sfruttati viene combattuta dal SICOBAS, che non sempre utilizza metodi che si direbbero ortodossi. Ecco, e quindi il sindacato confederale ha grosse difficoltà ad appoggiare i lavoratori perché il SICOBAS usa metodi non ortodossi. Quindi qui è una frase piccola che fa il giornale giornalista, ma evidentemente la ricava da quello che gli è stato detto, da quello che appunto dichiarano e fanno i sindacati, che è nulla. Per cui, e siccome questi invece che andare a fare tavoli di trattative, tra l'altro con aziende che si rifiutano di aprire tavoli di trattative, siccome fanno picchetti, allora i metodi non sono ortodossi, quindi come se ci fosse un'ortodossia sindacale, che appunto, e poi un'ortodossia sindacale che fa a meno dei momenti di lotta e di conflittualità, e siccome loro lottano, allora noi non li possiamo sostenere perché d'altronde quelli lottano e noi invece mediamo. Ma se trovi situazioni in cui la mediazione non è possibile e non comincia nemmeno, perché da una parte non si vuole assolutamente aprire il cancello per discutere, allora non so, mi sembra abbastanza evidente, anche se così, diciamo, andando a braccio non riesco magari spesso a trovare le parole più giuste e più adatte, credo che ci siamo assolutamente spiegati. Quindi la colpa e il problema non è quello della controparte, cioè delle aziende che sfruttano e picchiano, ma il problema sono i metodi di lotta del SICOBAS, e questo chiude il cerchio del silenzio e della complicità istituzionale. E quando oggi diciamo istituzionale, ci mettiamo dentro, ma non è da oggi, anche i sindacati confederali CGL, CISL e UIL. Questo nonostante tutto quello che è successo a Roma con l'aggressione di Forza Nuova, l'assalto alla sede della CGL, che dall'altra parte ha invece, diciamo, massimizzato l'incasso da parte del sistema, se così mi permettete di dire, anche perché a questo punto va a rivitalizzare la CGIL e la CISL e la UIL. Ovviamente quando si parla di CGIL, a differenza di CISL e UIL, che insomma sono da sempre sindacati spostati su posizioni gialle, come si diceva una volta, ma insomma serenamente di destra, sposando appunto anche l'idea sviluppista di sostenere le grandi opere, le infrastrutture. La CISL in Toscana poi ha dei livelli proprio pazzeschi, una delle organizzazioni che più sostiene l'infrastrutturazione pesante, dalla TAV al nuovo aeroporto, hanno continuamente fatto e scritto lettere e letterine in questa direzione, nella convinzione che il lavoro non si garantisca redistribuendo la ricchezza e equilibrando, quantomeno equilibrando, se proprio non vogliamo parlare di rovesciamento e rivoluzione, ma quantomeno riequilibrando i rapporti e le gerarchie tra le classi e la redistribuzione della ricchezza a favore dei lavoratori. Invece che ragionare in questi termini, che sono quelli, diciamo, tradizionalmente sindacali, questi ragionano nei termini che per avere occupazione ci vuole investimenti, ci vuole sviluppo, per cui insomma si sono spostati su posizioni che io non mi vergogno a definire di destra da questo punto di vista. E quindi insomma si rivitalizza CGIL, che invece, a differenza, come stavo dicendo, di CISL e UIL, è un sindacato, è una situazione più complessa, perché vede una base operaia più combattiva, che pur esiste, seppur in numeri sappiamo ridotti, ma di cui per esempio il collettivo di fabbrica e i delegati dell'RSU, della CKN, sono un esempio eroico e importante. Per cui ecco, a Roma rivitalizza un po' anche la CGIL, che non è la FIUM e non è la CKN, insomma, mettiamolo ben in chiaro, e in questo senso credo appunto che il sistema da questa aggressione dei fascisti di Forza Nuova ne ha avuto il massimo guadagno, proprio perché appunto si rivitalizza, come sto dicendo, la CGIL, che è stata assaltata, perché chi si stringe in solidarietà alla CGIL ovviamente lo fa contro il fascismo, contro Forza Nuova, contro il neofascismo, contro lo squadrismo fascista, ma inevitabilmente, andando a solidarizzare con la CGIL, in qualche modo la si elegge anche a baluardo dell'antifascismo, a baluardo della democrazia, quando invece sappiamo che dentro molte vertenze, moltissime situazioni, la CGIL ha fatto propriamente il gioco della Confindustria, ha fatto il gioco della controparte, e questo insomma lo rende un sindacato che oscilla e nel quale è sempre, e è una discussione ancora e tutt'oggi in corso, il fatto che possa essere riformato dall'interno o che invece sia un sindacato completamente perso nel quale è impossibile agire. Su questo la discussione è aperta da molti anni, su questo la discussione aperta probabilmente ci resterà, anche a maggior ragione in virtù e alla luce del tentativo che gli operai di CKN stanno facendo, perché anche CGIL convochi uno sciopero generale nazionale che possa ancora una volta scuotere il governo Draghi, oltre a quello che insomma è già stato il buon risultato dello sciopero generale del sindacalismo di base, che si è tenuto appunto lunedì 11 e di cui tra qualche minuto, dopo una pausa musicale e anche un bicchiere d'acqua per me, andremo a guardare quello che hanno detto i giornali. Insomma, massimo incasso del sistema, uno per aver rivitalizzato questa CGIL, sindacato difficilmente definibile, insomma mi ci sono volute molte parole, ma credo di essermi spiegato in quello che volevo dire. E altro punto in cui il sistema fa massimo incasso, anche quello di mettere in luce la presenza fascista dentro questa grossa manifestazione No Green Pass, nella quale c'erano e ci sono, dentro tutto questo opposizione al Green Pass, elementi molto diversi e molto differenti, che non possono evidentemente essere ricondotti tutti a Forza Nuova. Sarebbe una forzatura e sarebbe anche ridicolo dirlo. sicuramente qualcuno lo sta dicendo, uno tra tutti, Matteo Renzi, tanto per fare un nome noto da queste parti, visto che c'ha la casa al piazzale Michelangelo e è originario di Rignano, è una figura che in qualche modo pesa anche sul centro-sinistra toscano, che ha parlato esplicitamente di aggressione Novax, che sì, in parte c'è questo aspetto, ma non dimentichiamo che la paternità di quell'azione è tutta ascrivibile all'organizzazione neofascista Forza Nuova, guidata da Castellino e Fiore da diversi anni. Insomma, facciamo una pausa musicale e poi guardiamo altri articoli.
Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa in letti di moderazione, è l'autunno di pallide feti, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color, è l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che riposa, alie, alio, è l'autunno di pallide fedi, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, alie, alio. Spinse la culla, viscida striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in dai nona, e l'autunno uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata da che
E allora, eccoci qua, si rientra in voce sempre Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Avete ascoltato, se vi è piaciuto, Talco, una canzone di qualche tempo fa, con la danza dell'autunno rosa. Mi sembrava un titolo per certi aspetti curioso e interessante, perché appunto abbiamo parlato, diciamo, nell'apertura di trasmissione e infine del mio lungo intervento, di quelli che sono stati i riverberi dell'aggressione, dell'assalto ad opera di Forza Nuova a Roma durante la manifestazione contro il Green Pass, anche qui da noi, perché insomma, per forza di cose, eventi di una portata simbolica e che rievocano lo squadrismo fascista hanno insomma, fanno sempre il loro effetto. Lo fanno tanto che, come anche appunto dicevo prima, si rivitalizza in qualche modo l'unità dei sindacati confederali intorno non ai temi caldi che questo fine dell'estate, o meglio l'estate, la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno hanno messo fortissimamente sul piatto e sull'agenda politica, che sono proprio quelli del diritto al lavoro, con le delocalizzazioni, il decreto, la legge contro le delocalizzazioni che chiedono e che addirittura hanno scritto e finanche presentato in, insomma, al governo gli stessi operai della CKN, che insieme ai giuristi democratici hanno e stanno tentando appunto di spingere questa legge, che metterebbe ministeri e governo in condizioni davvero di contrattare e contrastare il potere delle multinazionali, dei fondi finanziari, immobiliari, produttivi, che gestiscono le nostre economie e con queste le nostre vite. Invece che appunto ragionare in questi termini, si va a fare la manifestazione contro i fascismi. Sto parlando della manifestazione appunto che si terrà a Roma il 16 di ottobre, Mai più fascismi, CGIL, CISL e UIL uniti, per l'appunto a Roma, con partenze da diverse città d'Italia, compresa anche Firenze, organizzazione appunto della CGIL. Questo chiaramente è un po' ambiguo, inevitabilmente ambiguo, perché fa anche il paio con quelle dichiarazioni recentissime di Gianni, per cui insomma ora bisogna mettere fuori legge Forza Nuova, come se le organizzazioni neofasciste le scoprissero solo adesso. La cosa non può che rendere insomma fastidioso appunto quello che stanno dicendo certi soggetti e certi personaggi, compresa la riunificazione dei sindacati confederali intorno a questo tema, che certamente è importante, ci mancherebbe altro. Non credo che Radio Wombat possa avere nessuna ambiguità da questo punto di vista nella sua identità antifascista, in difesa di quello che è stato l'operato della resistenza e poi di tutto quello che è stato l'antifascismo istituzionale, ma anche militante, in questo paese, che è durato per 70 anni e continua a durare, e ce n'è e ce ne sarà ancora bisogno. Ma voglio invece prendere, diciamo, le distanze dalle prese di posizione politiche opportuniste e strumentali, quali sono appunto queste. Quindi insomma, la danza dell'autunno rosa, perché di rosso c'è sempre meno e invece di rosa c'è sempre qualcosa di più. Insomma, i temi che i sindacati di base stanno cercando di mettere sull'agenda politica del governo sono tanti. Si va appunto dalle questioni ambientali, delle infrastrutture pesanti e impattanti che continuano a drenare i fondi delle nostre economie e delle nostre casse pubbliche, si passa per gli investimenti che abbiamo cominciato a chiedere in tanti e in tante già a inizio della pandemia, sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico in specie locale, la tutela dei posti di lavoro, la riconversione di alcune attività economiche che magari ad oggi sono impattanti e necessariamente andranno riviste, e tra l'altro anche in modo urgente, come dicono senza nessun tipo di errore e nessun tipo di allarmismo, ma seguendo dei dati scientifici assolutamente verificabili e verificati, i Fridays for Future e tutto il movimento ambientale legato a queste battaglie, andranno necessariamente riviste alcune attività, probabilmente ridotte, però nello stesso tempo c'è la possibilità di aprire a nuovi settori, a nuove economie o semplicemente di rafforzare vecchie economie e vecchi settori che languono e hanno dei problemi. Queste sono tante questioni aperte, che sono economiche, ma anche non solo economiche, anche sociali e politiche. Eppure, nello sciopero del sindacalismo di base, che pure tutte queste tematiche le ha portate, portando anche tanti settori del lavoro, eppure stavo dicendo che qui si vuole e si deve necessariamente parlare solo di Green Pass. Questa è l'impressione che si ha nel dibattito mainstream, questo per non per dire che il Green Pass non sia una questione che possa e debba essere anche dibattuta, ma per invece dire che sembra ad arte un distrattore di massa, affinché tutto il resto non si possa sostanzialmente neanche discutere. Questo lo dico alla luce degli articoli che abbiamo visto. Ne prendo uno per condividerlo con voi, che è l'articolo del Corriere Fiorentino, che esce il 12, quindi il martedì dopo il lunedì di sciopero. Disagi per lo sciopero con corteo. No governo Draghi e Green Pass. Ecco, questo è già nel titolo, si vede quello che interessa evidentemente alla stampa. L'articolo comincia con circa 2000 persone hanno sfilato ieri mattina tra Piazza Pulcini e Piazza Adua per lo sciopero generale nazionale promosso da tutte le organizzazioni sindacali conflittuali, alternative e di base. La protesta ha riguardato principalmente le politiche finanziarie del governo, ritenute ad esclusivo vantaggio di Confindustria e devastanti per le masse popolari. Tra le contestazioni, lo sblocco ai licenziamenti, la sicurezza sul lavoro e le strategie di ripresa del PNRR, con la richiesta di dirottare i fondi su servizi, sanità e trasporti. E se la condanna per l'assalto di sabato scorso alla sede romana della CGIL da parte di manifestanti Novax è stata totale, la nostra solidarietà va ai compagni della CGIL, non certo ai fascisti, hanno detto i sindacati riferendosi alla presenza di esponenti di Forza Nuova negli scontri. L'avversione per il certificato verde resta granitica. Il Green Pass è solo un mezzo per mettere i lavoratori l'uno contro l'altro, dichiarano i COBAS. In base alla legge 81 sulla sicurezza sul lavoro, chiediamo che chi sceglie di non vaccinarsi possa effettuare tamponi a carico delle aziende. Sulla stessa lunghezza d'onda USB, dal 15 ottobre sarà un casino, dice, facendo riferimento alla data in cui il certificato diventerà indispensabile per l'accesso al lavoro. Sono 3-4 milioni di lavoratori attualmente senza Green Pass. Se siamo contro il vaccino, no, anzi, abbiamo fatto una battaglia per cancellare i brevetti e consentire a tutti, anche nei paesi del terzo mondo, di poterlo fare. Allora, come si pone il sindacato sulla questione? Insiste il giornalista. Quello che possiamo dire è che il Green Pass è una costrizione rispetto ad una scelta libera. Io rigirerei la domanda al governo: perché finora non ha avuto il coraggio di imporre l'obbligo vaccinale? Ecco, questo era USB sentito in corteo, tutte le bandiere, tante le bandiere e le sigle presenti nel corteo, gli studenti, i lavoratori CKN, lo striscione insorgiamo, dipendenti pubblici della Piaggio. Ma appunto non sono mancati pure i cori e i cartelloni contro il certificato vaccinale, e riborda. Un'altra volta, come se non fossero già bastate le intervistine, così come qualche maglietta no Green Pass con le ultime due S in stile SS, tanto che un'infermiera del pubblico impiego se ne va. Abbandonato il corteo, la manifestazione non è terminata nel migliore dei modi. All'interno del corteo si sono palesati molti fenomeni contro il Green Pass, impossibile essere complici di tanta troppa stupidità. Il corteo ha causato code e deviazioni per il traffico, in particolare disagi per le corse della tranvia, con i sirio vuoti bloccati alle fermate, disagi nelle scuole con tante lezioni saltate. E poi dopo un passaggio sul cartello messo da evidentemente altri fascisti a una sede della SPCGL a Piombino, questo ci interessa al giusto, ma insomma praticamente delle tematiche, sostanzialmente delle tematiche dello sciopero nell'articolo si parla veramente poco.
cosa che sta portando, insomma, ha convinto i sindacati di base, promotori e organizzatori dello sciopero a fare anche un loro comunicato per in qualche modo ribadire la centralità delle tante questioni aperte, dentro le quali sì, c'è il Green Pass, ma come ho detto e come si evince anche da qui, è un tema che viene dibattuto, ma non è certamente, non è stato il centro della manifestazione, quale invece viene trasformato come focus del corteo da questo articolo, che va a guardare anche le magliette e quanti cartelloni ci sono su un tema o su un altro. Magari avrebbero potuto contare o guardare anche i cartelli su altre questioni che pure c'erano, lo dico anche perché ero presente, lo sciopero l'ho fatto da lavoratore appaltato, e quindi le tematiche sono state veramente tante. Ora sarebbe anche lungo andarle a ripetere, forse anche inutile, ho tentato già di farlo. Volevo mettere in evidenza questo aspetto di questa discussione, che resta pervasiva, e non resta pervasiva a caso, ma anche grazie ad articoli come questi, al dibattito pubblico che viene focalizzato su questo aspetto. Tra l'altro, andando, se vogliamo, a guardare un po' meglio, non so, la battuta di USB che rigira, cioè dice no al Green Pass, dice il Green Pass è una costrizione rispetto a una scelta libera, poi rigira la domanda al governo: perché non hanno avuto il coraggio di istituire l'obbligo? Beh, allora anche l'obbligo però è una costrizione rispetto alla libera scelta, quindi non si dice bene cosa si vuole. Forse più sensato, perlomeno dal mio umile punto di vista, la battuta dei Cobas, che letta poco anzi, sempre nell'articolo, che dicevano: chiediamo che chi sceglie di non vaccinarsi possa effettuare tamponi a carico delle aziende. Quindi se è un diritto quello di curarsi, lo è anche quello di prevenire e di tracciare, quindi insomma di prevenire il contagio. Chi non vuole vaccinarsi, si consenta una corsia agevolata, facilitata, perché possa dimostrare di non avere il Covid e quindi di rimanere, diciamo, puliti tra virgolette rispetto alla circolazione del virus e della malattia, che tanti problemi ha causato e che probabilmente in assenza dei numeri e delle quantità di vaccinazioni raggiunte potrebbe ancora causarne e averne già causati fino a qui. E tra l'altro non si discriminino e non si aggravino economicamente, mettendoli in condizione di averli dall'azienda o comunque dalla spesa pubblica. Questa mi sembra, a me, nella mia personale visione e lettura del fenomeno, che di cui mi assumo completamente la responsabilità, perché su questi temi si è arrivati a un livello di tensione relazionale reciproca, che ha minato relazioni, amicizie e quant'altro. Quindi insomma ci tengo a mettere, diciamo, le mani ben avanti, che a me sembra una possibilità abbastanza sensata e razionale. Sinceramente la trovo più sensata che non rigirare la domanda al governo affinché tolga il Green Pass per istituire l'obbligo vaccinale, perché a quel punto poi questi 3-4 milioni di lavoratori che sono ancora sprovvisti di Green Pass e che magari sono indecisi e si faranno il vaccino, ma se non volessero cosa fai? Li vaccini in TSO? Cioè, quindi insomma, allora contestare il Green Pass perché non è una libera scelta e voler andare verso l'obbligo vaccinale mi sembra ancora più, diciamo, liberticida, se vogliamo ragionare in questi termini, di quanto non sarebbe invece permettere a chi veramente ha dei dubbi e vanno rispettati, di permettergli di fare qualcos'altro in maniera abbastanza comoda e non a suo carico economico, quale invece si è configurata la situazione fino a qui. Comunque questi sono i riverberi tra l'aggressione di Forza Nuova e il ragionamento del Green Pass, che è passato da Roma e che quindi dentro la manifestazione nazionale ha avuto un risalto enorme, ma non finisce, insomma non esaurisce i problemi, non esaurisce neanche quelli del territorio. Si aggiunge a questi un'altra delocalizzazione, che è quella della fabbrica Giga Cucine di Scandicci. Lo vado a prendere dal Corriere. Scandicci era il 9 di ottobre, un'altra piccola GKN, la Giga Cucine in liquidazione. Procedura aperta per licenziare i 40 dipendenti. Aspettavamo la reindustrializzazione. C'è poi subito un altro articolo che è dei giorni dopo, che quindi è più chiaro, ed è di ieri, del 12 di ottobre. Giga Cucine, uno spiraglio, l'azienda valuta l'uscita soft. Scandicci, la regione, ritirare liquidazione e licenziamenti. L'azienda, 48 ore di riflessione. Quindi la regione, diciamo, si è schierata, mettiamola così, ma con le chiacchiere si fanno tantissime cose. Poi, all'atto pratico, come dicevo anche prima, riportando le impressioni, i pareri, le interviste, i comunicati e la situazione della CKN, si sa che i poteri, un governo e i ministeri, ce li devono avere e devono essere scritti e devono avere la forza di legge. Se queste leggi non ce le abbiamo, è inutile poi fare tante discussioni e tante chiacchiere, che servono sì a salvare la faccia, possono essere utili a conservare un'immagine, a proseguire il proprio blasone agli occhi dei lavoratori, delle lavoratrici e delle classi popolari, ma poi piano piano questi giganti, se non hanno i piedi di ferro ma ce li hanno d'argilla, crollano. E così crolla Giani con tutte le sue dichiarazioni, la regione con tutte le sue dichiarazioni e i personaggi politici con tutte le loro dichiarazioni, se non fanno qualcosa di concreto, e anche questo sembra il caso. La crisi della Giga Cucine è congelata per 48 ore. La multinazionale americana Middleby o Middleby, proprietaria dell'azienda di Scandicci, ha chiesto questo tempo per valutare le proposte che i sindacati e RSU hanno portato ieri sul tavolo aperto in regione. Quindi lunedì c'è stato questo tavolo. Un piccolo passo avanti, il primo di un lungo cammino, ha detto il sindacalista FIOM Yuri Campofiloni ai dipendenti in presidio davanti alla regione. Dopo il primo passo, il cammino che sindacati, regione e lavoratori auspicano è il ritiro della messa in liquidazione delle procedure di licenziamento in favore di una fuoriuscita inevitabile ma pilotata di Middleby da Giga, con tempi dilatati e risorse che permettano di trovare nuovi investitori e riconversione. Comunque questo è un altro caso di delocalizzazione, perché questi hanno ridotto il lavoro e se ne vanno. Vado un po' oltre nell'articolo perché mi sembra utile e interessante per parlare di questo cazzo di Green Pass, che addirittura l'azienda, questa Middleby, lo usa come pretesto per la chiusura. Appunto, volevano metterci davanti al fatto compiuto, ha detto il consigliere del governatore Giani con la delega alle crisi industriali, una scorrettezza nei confronti di lavoratori e istituzioni. Esistono regole di ingaggio precise, violarle è questione di sostanza oltre che di forma. 60 giorni non bastano nemmeno per vendere il bidet di casa, figuriamoci un'azienda, dice Campofiloni della FIOM. Vadano via se così hanno deciso, ma devono concertare con noi i tempi. L'obiettivo è salvare la fabbrica. Contestati il calo del lavoro e l'introduzione del Green Pass da parte del governo come motivazioni valide per la chiusura. Ecco, quindi questi della Middleby per la chiusura hanno addotto come motivazioni il calo del lavoro, il che è un classico, ma anche l'introduzione del Green Pass. Nel commento della CGIL è: l'attività è diminuita perché hanno delocalizzato la produzione. Affermare che il Green Pass fragilizza il settore già colpito dalla pandemia è incomprensibile. E insomma, era solo per guardare ancora una volta, visto che eravamo in tema e l'abbiamo detto e ripetuto una, due, tre, cinque, dieci volte, perché costretti a farlo dal susseguirsi degli articoli e della stampa, anche in questo caso non è mancato un pretesto colto a fagiolo da un'azienda, che è un'altra volta è il Green Pass. E comunque, appunto, come ha detto il lavoratore, il delegato della FIOM, qui se ne vanno perché hanno delocalizzato la produzione, quindi il problema resta quello già individuato, indicato in modo preciso dalla CKN, che sta tentando di lavorare anche a delle soluzioni. La questione sono sempre i rapporti di forza tra le classi popolari e diciamo, come si diceva nell'Ottocento, tra proletari e borghesia, ma non sono certo categorie che sono scomparse, ma magari hanno avuto bisogno e ce l'avranno costantemente di tra virgolette di aggiornamenti sociologici, ma la sostanza, finché resta il sistema di produzione capitalistico, questo è. Quindi la contraddizione capitale-lavoro insieme a tante altre contraddizioni che restano aperte nel sistema e che non so fino a che punto oggi convenga cercare la centralità di una rispetto a un'altra, ma insomma certamente è la contraddizione capitale lavoro resta centrale, ed è questo è stato il tentativo dello sciopero generale dell'11 di ottobre e delle lotte del SICOBAS che continuano e vanno avanti, di cui sostanzialmente abbiamo parlato in questa trasmissione cercando di guardare attraverso la cronaca e i giornali. Credo che il tempo a nostra disposizione stia scadendo, io vi ringrazio per l'ascolto anche questa settimana, vi do appuntamento alla prossima, certamente tanti saranno gli sviluppi di tutte queste battaglie che sono aperte e che cercano da tempo la strada di una unificazione che non necessariamente debba essere una riduzione ad uno, ma magari si possa svolgere anche nella pluralità delle forme e dei pensieri. Un saluto ancora, ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata. Ciao!